Storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano presentano una produzione realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.
Il bosco nella letteratura, almeno da Dante in poi, coincide spesso con il luogo della tentazione e dello smarrimento. Eppure tutti noi vi associamo anche una certa idea di romanticismo, fatta di contemplazione della natura, desiderio, malinconia. La prima a percorrere e a coltivare a proprio gusto questo tipo di boschetti, animati da sospiri, ricordi, palpiti e tremori, è stata la creatura letteraria uscita dalla penna dello scrittore e filosofo svizzero Jean-Jacques Rousseau. Julie d'Étanges è la protagonista del romanzo epistolare che egli scrisse tra il 1756 e il 1761. Il titolo dell'opera, inizialmente Lettre de deux amants habitants d'une petite ville au pied des Alpes, divenne poi la Nouvelle Héloïse, con un diretto riferimento al celebre precedente di Abelardo ed Eloisa, protagonisti nel Medioevo di un amore contrastato dalle famiglie e raccontato dal carteggio e dalle opere di entrambi. Come Eloisa, anche Julie è una giovane donna di nobile famiglia che si innamora del precettore chiamato dalla madre a vivere con loro per arricchire la sua istruzione. Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questa è la seconda stagione di Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. Per secoli, le eroine della letteratura occidentale hanno avuto davanti a sé un'unica strada per raggiungere la gloria e l'immortalità: morire in scena, preferibilmente in maniera drammatica. Ho voluto immaginare per loro una sorte diversa e una possibilità di riscatto. In questo podcast, con l'aiuto dell'attrice Federica Fracassi, restituiremo loro una nuova e potente voce. Le oltre 160 lettere che compongono il romanzo sono gli scambi avvenuti fra Julie e il suo insegnante, la cugina Claire, il barone d'Étanges, padre di Julie, Milord Edouard, un inglese che si interessa alle sorti di questi giovani, e Monsieur de Volmar, un nobile di origine russa che diventerà marito di Julie. Il carteggio, diviso in 6 parti, copre all'incirca 12 anni e va dall'incontro fra Julie e il precettore amante fino alla morte di lei. Attraverso la rifrazione degli eventi, nei diversi punti di vista che si esprimono, la narrazione è movimentata e prismatica. La forma epistolare consente a Rousseau di tenere viva l'attenzione a mezzo di omissioni o rivelazioni cruciali, che però non sono mai presentate come una lineare trama narrativa, ma si risolvono, viceversa, in maniera allusiva o con poche righe di resoconto. Ciò che seguiamo come lettori è la percezione interiore dei protagonisti, lo sviluppo dei loro sentimenti e pensieri attraverso gli anni, nell'intimità e parzialità tipiche di ogni corrispondenza. Benché tutti i personaggi coinvolti abbiano ampio spazio per rivelare le loro inclinazioni e le loro vicende, è senz'altro Julie la figura dominante del romanzo. D'altronde, il suo precettore, nonché amante, non viene mai nominato per nome, ma con lo pseudonimo che Julie e la cugina Claire gli danno di Saint-Preux. Julie è l'eroina in cui Rousseau fa guerreggiare virtù e peccato, passione e ragione, senza che mai fra questi opposti si trovi un punto di equilibrio o una sintesi duratura. All'inizio del romanzo, Julie è una giovane incantevole e ben istruita, grande lettrice di romanzi e poesia, pertanto una fanciulla già perduta, poiché, stando alle parole dell'autore che leggiamo nella premessa, jamais fille chaste n'a lu des romans, una ragazza casta non ha mai letto romanzi. Subito dopo la vediamo prendere l'iniziativa. Mentre il giovane precettore vorrebbe fuggire dopo averle dichiarato il suo amore, Lei usa tutte le armi della retorica e della dialettica per persuaderlo a non andarsene dalla loro casa. Un uomo quale voi mi avete fatto credere di essere non parte, ma trova di meglio da fare. E approfitta di una passeggiata nel bosco per baciarlo. La loro unione, che entrambi sentono con tale intensità da ritenerla voluta dal cielo e in eterno, è ostacolata dal padre, che non vuole dare in sposa la propria unica figlia a un uomo che, oltre a non disporre di beni, non vanta lignaggio nobile. La cugina Claire, con la quale Julie intrattiene un rapporto fusionale e di costante rispecchiamento, fa da mediatrice e da tramite fra i due che, tra allontanamenti e ricongiungimenti clandestini, si esaltano nelle volute di una passione che è tanto dei sensi quanto dell'anima. Si studiano, si rimproverano a vicenda, si consolano e si demoralizzano in una sfida costante a definire cosa sia il vero amore, quali e quante intemperanze e difficoltà possa affrontare. Ed è sempre Julie ad avere maggiore lucidità.
Je vois que l'amour sera la grande affaire de notre vie.
Vedo che l'amore sarà la grande preoccupazione della nostra vita, gli dice con spirito filosofico e profetico. Il pensatore e illuminista Rousseau sa benissimo che riflettere sull'amore, quello coniugale, quello adulterino, quello per i genitori e per i figli, significa interrogarsi sull'essenza della vita, sugli ordinamenti sociali e religiosi che la regolano. E i suoi personaggi incarnano di volta in volta gli aspetti di un dibattito su questi valori. Il personaggio di Lord Boston Edouard, ad esempio, insieme a Saint Preux, mette in forte discussione la nobiltà e i presunti diritti che ne derivano, tanto che, pur di aiutare l'amico, si offre di dimezzare le sue ricchezze per consentirgli di sposare Julie e vivere in Inghilterra. Ma è proprio Julie che, pur tentata dalla generosità dell'offerta e dalla fiducia nella libertà dell'amore che la sottende, rifiuta, in nome della fedeltà alla famiglia, alla quale non vuole causare dolori. L'anziano padre, il Baron d'Etanges, che Julie tanto venera e teme, non è certo un campione di pedagogia. Quando scopre che la corrispondenza con Saint Preux non è stata interrotta, non esita a dar fondo alla propria ira, scagliandosi contro la moglie e contro Julie stessa, schiaffeggiata e buttata a terra. Dopo la morte della madre, Julie non può che capitolare e sposa l'uomo più anziano di lei, verso il quale il padre ha contratto un debito di riconoscenza per esserne stato salvato in guerra. Saint Preux, disperato, parte con una nave e starà lontano 6 anni. Julie, nel frattempo, trova nella condizione di sposa e madre il conforto della virtù che tanto le era mancato nel tumulto della passione giovanile. Con Volmar, marito amorevole, giudizioso, ma incapace di passione e slanci, Julie costruisce nella dimora di Clarens una piccola utopia di uguaglianza e felicità, dove tutto è, all'apparenza, trasparente, sincero e naturale. In verità, anche il sistema di conduzione della servitù, con premi e incentivi per chi si comporta meglio, con svaghi elargiti dagli stessi padroni, corrisponde a un'idea di stretto controllo patriarcale che Volmar esercita su tutto e tutti. Saint Preux, tornato dai viaggi in mare, viene riaccolto in seno a questo Eden bucolico, dove le passioni sono depurate e il dominio su di esse è così sicuro che Volmar non ha dubbi nell'invitare l'ex amante della moglie e nel confidare che l'amicizia possa essere il solo sentimento che li unisce tutti e li fa agire nell'ambito della sola virtù. Ma se Saint Preux rimane estasiato nel boschetto definito da Julie il suo Élysée, perché la natura vi regna impercettibilmente corretta e guidata dalla mano dell'uomo, e si compiace della felice autarchia della tenuta, i suoi sentimenti per Julie covano come bracci sotto la cenere. D'altra parte, Julie, così compresa nel proprio matrimonio virtuoso, comincia a preoccuparsi quando si rende conto che Volmar è ateo, non crede all'immortalità dell'anima. Dunque, quell'unione spirituale al centro del rapporto con Saint-Preux, con il marito, è impossibile. Romanzo di introspezione, di dispute filosofiche e di esperimenti sociali, la Nouvelle Héloïse è anche un testo del tutto moderno nel mettere in scena l'ambivalenza dei sentimenti e il relativismo delle idee. Nel momento in cui i personaggi anelano alla massima trasparenza dell'agire e del pensare, si scontrano con la sua impraticabilità. Julie muore per essersi gettata nelle acque fredde del lago in soccorso al figlio. La sua ultima lettera a Saint-Preux gli dichiara di non aver mai smesso di amarlo e di confidare nell'aldilà per poter vivere il loro amore. Cosa motiva il gesto di Julie? Abnegazione per il figlio, desiderio di morte perché si sente di nuovo in balia della passione amorosa verso Saint-Preux, delusione e rassegnazione rispetto alla possibilità di una conversione spirituale del marito. Ognuna di queste ragioni è plausibile. È intrecciata alle altre in modo ambiguo. Tale ambiguità, insieme alla veemenza dei sentimenti che la forma epistolare lascia esprimere, fece la grande fortuna del romanzo, che solo fra il 1761 e il 1800 ebbe 72 ristampe, diventando uno dei capisaldi della cultura romantica. Come accadrà in seguito, con i dolori del giovane Werther, che ispirarono un'ondata di suicidi, così la morte della nostra Julie non avrebbe reso nessuna fanciulla più casta. La morte è l'ultimo escamotage di uno scrittore che ha fatto indossare tutti gli abiti possibili alla propria eroina, fino ad esaurirne la possibilità di sopravvivere.
Mia adorata Claire, cugina carissima, mi risolvo solo ora a scriverti, dopo aver meditato a lungo. Ho passato intere giornate in cui, pur dedita ai miei usuali impegni, i bambini, la servitù, gli approvvigionamenti per la casa, l'accoglienza degli ospiti, non ho smesso di concentrarmi sul mio destino e sulle mie scelte. Com'è possibile, dirai? Con un matrimonio ben riuscito come il tuo, un marito tanto aperto e comprensivo da voler ospitare sotto il vostro tetto colui che fu in gioventù il tuo amante e farne il precettore dei vostri figli. Com'è possibile che in tanta prosperità, in tanta concordia, tu metta in discussione le scelte fatte e possa pensare che il corso dei giorni debba subire ulteriori svolte, anziché procedere placido nei solchi così ben tracciati? Tu sai, anima mia, come Saint-Preux e Volmar, pur sostenendo entrambi l'inutilità delle chiacchiere filosofiche quando staccate dalla vita reale, siano accaniti pensatori e predicatori. In questa casa non si muove un fazzoletto, non viene elargito un sorriso o imbandita una pietanza senza che ne consegua una qualche riflessione di stampo morale o estetico. D'altronde, tu e io pratichiamo questa medesima arte del riflettere sulla vita da quando ci conosciamo. E la nostra corrispondenza ne è testimonianza. Abbiamo rivoltato i medesimi argomenti per il dritto e per il rovescio. Abbiamo scandagliato sentimenti ed emozioni per distinguere la virtù dal vizio, l'apparenza dalla sostanza. E come tu mi hai sempre ricordato, la debolezza del nostro sesso non ci ha mai sottratto la facoltà di ragionare e di discernere. Ebbene, mia cara, mentre noi ci poniamo lo scrupolo di verificare quanto dei nostri pensieri possa tradursi in fatti, ho capito che per gli uomini non è così, che per loro pensare una cosa significa crederla immediatamente vera, darle seguito nelle azioni. Che male c'è, mi chiederai? Oh, mia cara cugina, tutto il male del mondo dal momento che la vita esce plasmata esclusivamente dalle loro idee e dalla loro volontà, e a noi cosa resta se non l'adeguarci? Sono giunta a questa amara conclusione dopo aver letto la corrispondenza di Saint-Preux e di mio marito. D'altronde qui a Clarin ci si fa vanto della trasparenza, del poter fare e dire le cose come se si fosse sempre in presenza gli uni degli altri, perché se l'intenzione è pura, che bisogno c'è di nasconderla? Le mie lettere sono sempre aperte per l'ispezione di Volmar, e sebbene egli si faccia un punto di onore di non aver bisogno di leggere quanto ti scrivo, forse sarebbe bene che lo avesse fatto, o lo facesse, per rendersi conto di come il cuore e la mente siano più complicati di quanto le sue regole gli facciano pensare. Partiamo dunque da lui, dal mio adorabile marito Volmar. Certo, mi ha sposata sapendo che ero già appartenuta a un altro, e mai una volta me lo ha fatto notare o ancor meno pesare. Mi ha costruito intorno questa perfetta comunità di contadini, inservienti, lavoranti, che sa reggersi nella moderazione, nell'autonomia e nella serenità. È un ottimo padre e un genero premuroso. Viviamo in un idillio campestre. La passione, questa sconosciuta, non è mai entrata nella nostra relazione. D'altronde ci siamo convinti entrambi che fosse nociva, con le sue intemperanze, alla solida condotta di un matrimonio. Regole, 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 ordine, ordine, ordine. Tu sai quanto io mi sia lasciata modellare da questi imperativi, come abbia permesso che il dovere mi risultasse necessario e perfino dolce, perché mi privava del dubbio di decidere col cuore e coi sensi. Ho creduto alle regole e all'ordine. Mi hanno dato pace, mi hanno tolto il senso di colpa e l'incertezza. Ma ero veramente io, Julie? O meglio, ero Julie tutta intera. Tu mi conosci e potrai dire meglio di me. Io ora non saprei, ma di certo da un po' di tempo osservo il volto vecchio e il portamento appesantito di Volmar e mi dico, non ho mai provato attrazione per quest'uomo, che pure è padre dei miei figli. Provo invece ancora piacere e turbamento a guardare sempre. Mi inteneriscono fin alle lacrime le chiazze lasciate sul suo viso dal vaiolo. Perché mi trovo a fare questi sciocchi confronti? Avrei potuto evitarli se quella mente aperta e illuminata di mio marito non avesse voluto concedere così tanta fiducia alla mia virtù da richiamare Saint-Preux nella nostra vita e farlo abitare nella nostra stessa casa. Volmar così ha potuto misurare quella che lui definisce la mia guarigione. Io e Saint-Preux siamo ai suoi occhi due ex malati che hanno recuperato la retta via, e per questo dovremmo sentirci infinitamente edificati, e accresciuta dovrebbe essere la nostra autostima. La vista l'uno dell'altra ci ricorda il nostro errore giovanile e ci riporta al ruolo presente di madre e moglie devota, per quanto mi riguarda, e di futuro sposo per te, mia cara cugina, poiché questo intuisco essere il piano di mio marito, farti maritare a lui, sempre. Non gli basta averne fatto il precettore dei nostri figli, vuole stringere ancora di più il legame fra di noi, unendo te, mia amica, sorella più che cugina, all'amore della mia vita, sempre. E poi tenerci tutti per mano come bravi bambini, sotto il suo occhio vigile, non è così che ama definirsi? Un œil vivant? Non ti pare una superbia infinita? Sostituirsi a Dio, che tutto vede, ma ci lascia nel mistero, mentre per Volmar non esiste mistero, tutto è limpido e ordinato, come vuole lui. Follia. Una follia condita con i più raffinati ragionamenti, con i gesti più concilianti, ma pur sempre delirio di onnipotenza. E d'altronde Volmar non crede in Dio. Ne abbiamo parlato più volte, ma ora ne sono certa e questa certezza mi affligge. Ma veniamo sempre all'amore tenace che ha resistito, nonostante sia stato sottoposto a mille prove, non ultima l'umiliazione di vedersi irriso come infantile, come gioco di ragazzi che non avrebbe più senso nell'economia della vita ordinata, prospera e felice della nostra comunità di adulti qui a Clarin. Ci siamo detti come siamo cambiati, come il tempo ha lavorato su di noi spingendoci verso la virtù che ciascuno bramava più del peccato, come i nostri sentimenti siano stati depurati. Ma credi forse che non mi sia accorta della tristezza che lo coglieva mentre io e Volmar entravamo nella camera da letto? E bada bene, non ho avuto bisogno di vedere l'espressione del suo viso né di udire sospiri uscire dalle sue labbra. Ero di spalle già lontana. Eppure la comunione delle nostre anime è tale che nessuna emozione può attraversare l'una senza che l'altra ne avverta la risonanza. La passione è sempre lì, pronta a risorgere non appena noi le disserriamo le porte. Ma credi che sia quello che io desidero? Niente affatto. Saint-Preux è stato e sarà sempre il mio amato e il mio amante. Ma come potrei gettarmi fra le sue braccia, sapendo che ha compilato fogli e fogli di missive a Milord-Édouard, in cui gli ha descritto Clarin come il paradiso in terra, Volmar come l'illuminato signore di questa utopia e me come l'ottusa moglie che si tiene occupata tutto il giorno con mille incombenze. Julie allieta con la propria bontà e rettitudine chiunque le si avvicini, dispensa consigli, allegria, si preoccupa di indovinare i gusti alimentari del marito e del padre perché nel compiacerli sta la sua grande gioia. Julie non sta mai con le mani in mano, scrive Saint-Preux, mentre ha smesso di leggere e studiare, di bere il caffè, serbandolo solo per i momenti speciali. Si attiene a una dieta quasi vegetariana, insomma è una santa, davanti alla quale ogni trasporto non può che essere sublimato. Dunque questa sarebbe Julie. Questa sarei io. A me non pare il ritratto di una donna felice, ma di una sciocca e debole. Una Julie soggiogata da un padre violento, un marito che si crede onnipotente e un ex amante incapace di farsi valere. Vedersi dall'esterno, attraverso gli occhi e le parole degli altri, può risultare doloroso, ma estremamente utile. Per questi uomini ho capito di non essere che un manichino sul quale appoggiare le loro vanità, le loro proiezioni, il loro ideale di perfezione. Due giorni fa, passeggiando intorno al lago, mi sono sentita attratta come altre volte dalle sue acque già scure, a pochi metri dalla riva. Il loro gelo mi chiama, come il silenzio dove vorrei fosse inghiottito questo dibattito interiore che dura da troppo tempo.
Non avere paura. Vieni,
mi sono accostata e ho avvertito la tentazione farsi più forte. Morire e apporre un sigillo definitivo allo spirito di sacrificio, alla dedizione che tanto incanta Saint-Preux, alla mia incapacità di perdonarmi gli errori di gioventù che Volmar ha cercato in tutti i modi di correggere, pur trovandola così seducente.
Non avere paura, non avere paura. Lasciati andare.
So nuotare, non sarei morta annegata, ma di freddo. Ho pensato a te e ai bambini. Ed eccomi qui. Cara cugina, bando a queste lugubri immagini. Potremmo vivere insieme, tu, io e i bambini. Sei vedova da alcuni anni e non ti ho mai vista più salda e più serena. venimi a vivere con te. Siamo abbastanza economi da saper amministrare i nostri beni e il nostro fabbisogno e madri capaci per i nostri figli. Non avremo mai più bisogno di mariti e di padri, che siano essi illuminati, tiranni o imbelli. Abbi fiducia, saremo felici. Tua, Julie.
Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questo era Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. A dar loro nuova voce è stata con me Federica Fracassi. In questo episodio vi abbiamo raccontato la storia di Julie. Nel prossimo vi racconteremo quella di Ersilia Drey.
Una produzione storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano, realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.